Bene, di per sé il racconto è molto lineare. C'è Maria che aspetta le prime luci dell'alba per andare al sepolcro e accorgersi poi che la pietra era stata tolta, dice il testo, dal sepolcro. Giovanni, l'evangelista, annota che era mattina, ma che era ancora buio. È il primo giorno della settimana, cioè sabato, e siamo in una fase un po', potremmo dire, ambigua. Quel momento in cui si passa dalla notte al giorno, ma in cui non si sa bene a che punto siamo. È una fase in cui qualcosa sta cambiando e in cui viene chiesto a Maria anzitutto e poi ai discepoli di fare spazio a un cambiamento. Potremmo anche dirlo così: dal buio della tristezza alla luce della gioia, della risurrezione che piano piano entra in ogni luogo, in ogni situazione, tanto che ormai non c'è più luogo che sia lontano da Dio, ma questo si capirà più tardi. Infatti è interessante che questa sorta di penombra notturna mattutina che non si capisce bene diventerà, questo però, passatemela, è una mia personale interpretazione, diventerà il mattino di Pasqua. Giovanni 20, versetti 11-18, quelli subito dopo il brano in questione. Il mattino di Pasqua, cioè quando Maria finalmente incontra Cristo risorto. Quasi a dire che fino a che non incontro colui che cerco e che amo, c'è tenebra, c'è confusione. La luce è ancora troppo sottile, troppo debole. Ma quando lo incontro, la luce, il mattino, ha finalmente sovrastato tutto il buio, tutta la notte che c'era prima. Tornando ai versetti di oggi, dunque Maria trova il sepolcro vuoto e in cuor suo pensa che il corpo di Gesù sia stato in qualche modo trafugato. A questo punto, dice il testo, corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e dice: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Ecco, piccola parentesi. Sappiamo che il racconto, terminati i versetti che ci interessano oggi, continua proprio con Maria che, ritornata di nuovo al sepolcro, resta lì e lì piange finché Gesù, sbucato da dietro di lei, senza che lei sapesse che era effettivamente Gesù, la chiama Maria. E lei lo riconosce, Rabbunì. Bellissimo. Ma nei versetti che ci interessano oggi, ecco, quanto accade a Maria in un certo senso si interrompe per dare spazio a Pietro e a Giovanni, il discepolo che Gesù amava. E però è interessante che tutti e tre i personaggi in questione sono accomunati da un'azione, cioè tutti e tre vedono il sepolcro vuoto. Vede Maria di Magdala, vede Pietro e vede pure il discepolo amato. Apparentemente tutti e tre fanno la stessa cosa. Eppure è un vedere diverso per ognuno di loro, tanto che l'evangelista nel testo greco ricorre a tre verbi differenti per descriverlo. Maria, almeno in questa prima fase della sua esperienza, poi per lei tutto cambierà quando sentirà il risorto chiamarla per nome, dice il testo vide. E in greco noi troviamo il verbo blepo, che di per sé esprime un vedere immediato, quello degli occhi. Anche Pietro vede, Il testo dice osservò. Ma il vedere di Pietro è detto in greco con un altro verbo, teoreo. Si tratta allora di un osservare attento, di chi si interroga, di chi cerca il significato di quello che accade oltre il semplice sguardo con gli occhi. Potremmo dire che quello di Pietro non è un vedere soltanto con gli occhi, ma con intelligenza, con curiosità, con molte domande. Il discepolo amato invece prima vede anche lui come Maria, in greco troviamo lo stesso verbo, ma poi, quando entra nel sepolcro, il suo vedere si accompagna al credere. Vide e credette, dice l'Evangelista. E in greco il verbo che esprime il vedere del discepolo amato è ancora un altro, è orao, il vedere della fede, quello che non si ferma all'apparenza, alla superficie, ma che penetra il significato profondo dei segni che osserva. Giovanni, l'amato, appunto, vede credendo e crede vedendo. Non vede molto, soltanto dei piccoli segni. Non incontra per il momento il risorto, come poco dopo accadrà a Maria, eppure vede e crede. E allora diciamo subito una cosa: che cosa ci consegna l'esperienza di fede del discepolo amato? Sottolineo due tratti tra le tante cose che si potrebbero dire. Il primo: anche il discepolo amato entra nel sepolcro. Sì, perché anche lui, con la morte e la sofferenza, bisogna che faccia i conti. Neanche lui, che è l'amato, la può fuggire, la morte. Occorre che anche Giovanni entri nel mistero della morte. Questo perché i segni della risurrezione li si incontra dentro il sepolcro, non fuori. La luce del risorto splende nelle tenebre, non altrove. La misericordia di Dio si manifesta dentro il peccato, la sua giustizia dentro l'ingiustizia, la sua gioia dentro le lacrime. Occorre entrare e lì, nel sepolcro, riconoscere i segni della vita nuova. Per Pietro e per il discepolo amato, il segno sono i teli posati e il sudario avvolto e messo lì da parte. Un secondo tratto: il discepolo che vede e che crede è colui che nel Vangelo di Giovanni è identificato non tanto da un nome, io continuo a dire Giovanni, ma quello che lo caratterizza, che lo identifica, è altro, non è neanche un ruolo, ma è una storia, o meglio, l'amore che lo lega a Gesù identifica, caratterizza il discepolo, appunto, amato. Lui ama ed è amato, e a consentirgli di credere è la fede, ma una fede che è e rimane inseparabile dall'amore. Appunto, Giovanni vede un sepolcro vuoto. Maria aveva detto: hanno portato via il Signore, c'è un'assenza, qualcuno che non c'è più, nessuno sa dove sia. Ma il discepolo amato vive questa assenza nell'amore. E l'amore, se è vero, questo almeno penso ci stia dicendo l'Evangelista e anche l'esperienza del discepolo amato, l'amore, se è vero, è più forte della morte, è più forte del vuoto di un'assenza. Possono portarti via, la morte può strapparti via la donna, l'uomo che ami, ma l'amore rimane. E nel caso di Gesù, soltanto se l'amore rimane, nonostante tutto e nonostante tutti, io posso sperare di riconoscerlo e di incontrarlo quando tornerà a visitarmi e a incontrarmi.